Grazie, Vincenzo.
Cercherò di, come dire, di rispondere alle singole sollecitazioni. In particolare, a partire da in ordine, diciamo così, di intervento, in particolare rispetto alla contraddizione che Andrea sollevava circa il tema della partecipazione e quindi anche della, come dire, dello strumento della rete per definirla. Io credo che quando accennavamo all'inizio, Giovanni e Dio, alla istituzionalizzazione di una partecipazione politica e democratica ed evocavamo il termine partito, io, Giovanni, continuo e preferisco chiamarlo così, partito che ha uno statuto che identifica il partito. Sturzo parlava di questo, quando presentò una proposta di legge nel dopoguerra sulla riforma dei partiti. Con l'acquisizione della personalità giuridica, con il deposito dello statuto, la prima proposta di legge che ho presentato in questa legislatura era una riforma che aveva una componente finanziaria, quindi di finanziamento pubblico oggetto di monitoraggio e di controllo indipendente, costituzione di una fondazione culturale sul modello tedesco, quindi fucina di idee, anche di selezione, diciamo, di classe dirigente per il futuro, indipendente rispetto al partito. Fondazione pensa alle legislature future e il partito si occupa della legislatura corrente, ma su basi di partecipazione che è statutariamente declinata in modo democratico. Mi prendo una responsabilità che magari, come dire, può essere oggetto di critica, ma quando nel 2005, dopo il Consiglio federale della Margherita di Rutelli, che voleva, come dire, mettere in soffitta il progetto Uniti per l'Ulivo, che aveva fatto un buon successo all'Europea, però fare un buon successo all'Europea significa perdere poi le amministrative e le politiche, bisogna stare anche attenti, proponemmo Parisi, il giovane Andreatta e Vassallo di fare le primarie. Io ho scritto proprio come giurista il regolamento delle primarie 2005 con Prodi che mi dava del matto perché avevo messo l'obolo di un euro. Avevo l'idea, era proprio di istituzionalizzare le primarie come una struttura associativa, dichiarazione di principi, ve la ricordate, che si firmava su un foglietto, era, come dire, l'adesione a un'associazione, si pagava l'obolo. Solo Paolo Mieli se ne accorse qualche mese dopo per fregare Prodi, e vi dico subito in che modo. Prodi, forse hai sentito, che era terrorizzato da queste primarie. Poi dopo un certo punto lui buttava il cuore oltre l'ostacolo, si metteva le mani davanti agli occhi e provava. E andò come andò, quindi 4 milioni e mezzo con la cassa stretta nelle mani di Ugo Sposetti, col quale poi ci furono mesi di polemiche, ma insomma 12 milioni messi nelle casse dell'allora partita dei DS non più mollati. Anche queste sono le regole che interessano la partecipazione ai partiti. Dopodiché, appunto, Mieli consigliò a Rutelli la notte del successo delle primarie di metti l'ulivo su un ramo e lascia i due partiti DS e Margherita dall'altra parte. Così andò, perché poi alla fine D'Alema chiamò Prodi e disse: guarda, cioè, se vuoi fare il candidato presidente, va avanti così, cioè, anziché però farsi forte di 4 milioni e mezzo, lì ci fu la vera rottura fra Parisi e Prodi, avvenne il lunedì successivo alle primarie. Lì non fu più la stessa cosa, perché Parisi voleva fare la terza gamba, avevamo in mente il progetto del Partito Democratico, non come fusione fra le due nomenclature, ma con una terza gamba, era pronta, avevamo depositato a Milano presso il notaio, notari, omen nomen, tre simboli e tre statuti, e era pronto il Partito Democratico nel 2005. Poi qualcuno mandò un sondaggio al Sole 24 Ore, questa lista ipotetica era data al 12%, successe l'ira di Dio, quindi Prodi archiviò il progetto e il Partito Democratico è nato come è nato. Però quell'esperienza delle primarie, che io tuttora difendo, è un strumento di partecipazione intesa come responsabilizzazione anche del singolo iscritto, e non solo del singolo iscritto, anche e difendo anche la natura aperta delle primarie, quindi di un contesto di stakeholder, non solo di shareholders, ampio, che secondo me gratifica il confronto, la discussione, la partecipazione vera, anche fisica, all'interno di un partito. Ripeto, la rete è qualcosa di diverso, è uno strumento, è un mezzo, ma non può essere sostitutiva di un'organizzazione che è fatta di persone, di uomini, di donne, che si incontrano, si scontrano e discutono. La rete non è la garanzia di democraticità. E non lo è se, con un ritorno alle origini della rete, perché voi sapete che la rete nasce per scopi militari. Era una rete ristretta come la piattaforma Rousseau. Ecco, la rete politica di chi ha usato e strumentalizzato è un ritorno alle origini, è un ritorno a una rete chiusa, ad una piattaforma chiusa, dove c'è uno scambio di informazioni secretato per una sostanziale manipolazione di quello che è il consenso. Quindi bisogna distinguere bene, Andrea, cos'è partecipazione, quelle che sono le regole anche giuridiche, perché il diritto serve a garantire, questa è la fondamentale funzione del diritto, a garantire delle regole di ingaggio che valgono per tutti. Servono anche queste regole a disciplinare lo scontro, la dialettica. Il diritto è sempre sostitutivo del conflitto, lo anestetizza, lo rende utile, lo rende, come dire,
accettabile.
Accettabile, ma anche come forma di rimbalzo. Uso un'immagine di Archiloco, un'immagine poetica, il ritmos, la pietra che scende nell'acqua e può depositarsi oppure può rimbalzare. Questa è la differenziazione, ecco, tra chi utilizza e strumentalizza in modo, ripeto, interessato la rete e chi invece la inserisce in un ambito, diciamo, di strumento insieme agli altri. Il tema della espansione dei diritti e del ruolo anche delle piattaforme, ecco, io credo che da qualche mese Facebook ha accettato di essere non una piattaforma in cui, come dire, ogni bavaglio è eliminato, dove c'è una totale, c'è una linea editoriale adesso su Facebook. Facebook è, da parte del suo fondatore, regolamentata, anche lì è un'autodeterminazione. Stiamo parlando di uno strumento di comunicazione che riguarda non milioni, non centinaia, miliardi di persone, ed è nella disponibilità di un'unica persona, che peraltro mi dicono stia anche lavorando per presentarsi alle prossime elezioni presidenziali. Immaginate, cioè, e noi parlavamo di Berlusconi, del conflitto di interesse. Berlusconi sta diventando simpatico. Vi rendete conto che Berlusconi sta diventando simpatico rispetto agli ultimi? È una cosa incredibile. Tutto gira, tutto gira. Pensate voi al conflitto di interesse di quest'uomo che sceglie e regolamenta. Cosa vuol dire avere la funzione editoriale? Che scelgo io che cosa pubblicare a me. Queste cose, ripeto, non ci sono regole giuridiche che tengano se non quelle dell'antitrust. Cioè queste cose, se si sviluppano come monopoli, devono essere regolamentate. Deve esserci la concorrenza, che è l'unica garanzia di pluralismo.
Anche simulata, ma non concorrenza.
È l'unico strumento che oggi abbiamo. Sono d'accordo, io non ho mai usato la formula cittadinanza della rete perché mi sembra, come dire, una formulazione appunto evocativa, e mi è ben chiaro, per le ragioni che ho detto, la differenza fra comunità e community, anche in ambito politico, come mi è parso di avere già detto. Per quanto riguarda le osservazioni di Stefano, mi trovano pienamente concorde, non solo con riferimento a come dire, alla fotografia di quello che è oggi la pubblica amministrazione e le competenze attuali e future della stessa. Mi è perfettamente noto, soprattutto nella mia regione, nella mia città, sia di origine che di adozione, essendo qui a Milano ormai da tanti anni a lavorare. Noi viviamo una realtà privilegiata, dove i formanti istituzionali funzionano come in nessun posto d'Italia. E qui mi permetto anche di, come dire, sottolineare un tema politico. Ho presentato 3 risoluzioni, di cui effettivamente 2 sono state approvate, per rendere Milano una sorta di distretto finanziario. Nella logica Brexit, l'accordo fra London Stock Exchange, che ha già dentro Borsa di Milano, purtroppo non ci riuscì di convincere i soci nella fusione. Tantazzi aveva cercato di scatolare tutti i soci di Borsa Italiana in un unico veicolo, che aveva all'epoca della fusione il 28%, voleva dire essere i soci di riferimento della combined entity. Non ci riuscì, soprattutto le banche vollero tenere separate le partecipazioni, sia Intesa che Unicredit, che avevano quote del 6% e 5%, hanno venduto facendo cassa ridicola. Cioè anche questo, la mancanza di strategia. Cioè il sistema italiano poteva essere un sistema che valeva il doppio del fondo sovrano del Qatar, che oggi è il primo azionista del London Stock Exchange. Una cosa assurda. Noi non vogliamo contare, ma ripeto, con partecipazioni che valevano 180 milioni, 200 milioni, ma stia scherzando proprio. E nessuno che ne ha parlato, nessuno che ha chiesto conto. Fossi stato il Presidente del Consiglio, avrei preso i CEO delle due banche e li avrei presi a calci nel sedere, scusate, su una cosa del genere. Diciamoci le cose come sono, è così. Cioè quella è un'infrastruttura strategica. Bene, con Londra che è fuori dall'euro, il sistema di transazioni internazionali su derivati in euro, che va nell'ordine di centinaia di miliardi al giorno, può girare su MTS, che è la piattaforma milanese italiana sui titoli di Stato con pochi accorgimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire spostare 7.000 addetti da Londra a Milano, vuol dire attrarre banche internazionali, grandi imprese su Milano. Pensate solo anche dal punto di vista fiscale e erariale la convenienza di questo. Ebbene, Milano ha un sistema di trasporti di livello europeo, a maggior ragione anche con le ultime infrastrutture metropolitane, il progetto che deve essere fatto fra Trenord, FS e ATM per dotare la Lombardia e la città metropolitana di trasporti coordinati tra di loro. Ha un sistema scolastico d'avanguardia, anche con scolarizzazioni internazionali, ha 8 università nel compound territoriale della città metropolitana, Brescia e Bergamo escluse. È un territorio che deve essere la testa di ponte internazionale del nostro paese. Ebbene, quando per il ritorno dei cervelli ho proposto di fare la tassazione a 100.000 euro di forfè, che sono tutti un top, cioè sono tutti soldi ritrovati, è nata una polemica stupida. Cosa vuol dire far ritornare gente che è a Londra e fuori? Cioè le nostre risorse di capitale devono essere invogliate a ritornare qui dentro. E questo il cambio di strategia. Il pubblico, Stefano, che cosa deve essere? Deve essere solo lo Stato, io uso la forma dello Stato promotore, contraente. Quando abbiamo fatto il fondo strategico, il fondo italiano di investimento, lo Stato ha messo nella SGR che ha fatto il fondo italiano di 500.000 euro. E i soldi li hanno messi le prime tre banche del paese. Lasciamo perdere che poi Cassa Depositi e Prestiti, che aveva aggiunto la quota paritetica, poi cambia il presidente, cambia la strategia. Ma dico, ma stia scherzando. Il paese nostro è questo, che non esiste una volontà che consolida i settori strategici e che poi trova le risorse, perché Vincenzo il punto è questo, perché non ci sono i capitali per i progetti che meritano e che non vengono sostenuti per pura incomprensione, per incapacità di capire. Perché non c'è la cura delle infrastrutture. Le infrastrutture devono avere anni per sedimentarsi, devono avere strutture tecniche che in anni, decenni consolidano e maturano esperienze, prassi. Non si può improvvisare, no? C'è il progetto, deve esserci un processo che porta una filiera di venture capital nell'ambito di una struttura di private equity. Finalmente lo Stato, poi si tratta di persone, Andrea Montanino, responsabile dei progetti speciali del MEF, portato lì da Tommaso Padoa-Schioppa, confermato da Giulio Tremonti, che quando Padoa-Schioppa gli dà la relazione sul debito pubblico dice: me l'ha fatta lui, tienlo vicino. Andrea Montanino ha montato un progetto che doveva durare i prossimi 30-40 anni e oltre al private equity ispirato dallo Stato che non mette soldi, partiva il progetto sul venture capital. Ma non si improvvisa una squadra di investitori, di analisti, cioè non lo fai in settimane, mesi, lo fai in anni. E il venture capital vive negli stati dove seriamente si pratica con gli spin-off universitari. Cioè noi abbiamo due politecnici che sono due gioielli universitari di livello mondiale, Torino e Milano. Cioè, ma avete idea la quantità di brevetti che ci siamo perduti? Cioè, noi abbiamo, ripeto, cervelli, istituzioni formative che per il momento reggono,
ma non abbiamo poi la filiera, l'infrastruttura che porta a compimento. E tu hai fatto solo un esempio, ma te ne potrei fare centinaia. Ripeto, non ci sono i processi, non c'è l'istituzionalizzazione del processo. Questo, noi italiani non abbiamo ancora capito che è questo che ci manca. Ripeto, perché, e chiudo su questo, noi interpretiamo sempre il pubblico e l'amministrazione come una cosa che appunto, anziché gestire e programmare per lo sviluppo, controlla. Ma controlla che cosa? Non ci rimarrà più nulla da controllare. E questa deriva è impersonata in modo perfetto dal ruolo che la magistratura oggi si è presa in Italia. Un ruolo che io dico con grande chiarezza, totalmente distonico. La magistratura si sta prendendo spazi che non le competono. E lo sta facendo con, anche in questo caso, una classe di magistrati che sta declinando culturalmente. Tuttologi che pensano di istruire inchieste non avendone la conoscenza normativa e non avendo l'umiltà che sta alla base del lavoro di qualunque giurista della perfetta ricostruzione dei fatti. Non leggono documenti, ricostruiscono i fatti secondo un paradigma investigativo. Questo problema sta acuendo la crisi del paese. Nell'ambito della burocrazia c'è, ripeto, una estremizzazione, ripeto, della funzione di controllo e di vigilanza, che per carità è necessaria, ma oggi più che mai è necessaria per noi una funzione di gestione e di pianificazione strategica. E solo il pubblico, può garantire una visione strategica che segue i dettati e i principi della Costituzione, quindi con uno sviluppo del benessere di tutti. Di tutti, e la nostra Costituzione, sottolineo e chiudo, parla di tutti, non solo dei cittadini. Quando c'è qualcuno che polemizza anche sul sistema sanitario scolastico, di tutti, italiani e uomini e donne che per altri motivi si trovano in questo stato. Anche lì, progetto strategico sul tema della migrazione. Ma lì dentro, cioè, non so se io li ho conosciuti perché sono venuti anche a casa mia, cioè gli ospiti. Ho conosciuto famiglie di siriani di un livello culturale e intellettuale.
Grande società.
Di grandissima levatura. Cioè noi abbiamo in casa nostra, non solo, cioè, come dire, no? L'immigrazione non è solo un tema di criminalità, anzi è un tema nella larga parte di risorse, cioè sono i migliori che vengono. Non avere un progetto, ma non dico di integrazione che è troppo banale, ma di valorizzazione. Valorizzazione nel nostro interesse, arrivo a estremizzare questo. È totalmente stupido. È totalmente stupido, ripeto, ma questo ci riporta di nuovo ai discorsi che Giovanni ha introdotto, e quindi mi sembra anche giusto concludere ridandogli la parola. È l'assenza di politica. Politica vuol dire pensiero strategico. Questo non lo dimentichiamo. Ma non ci può essere pensiero strategico senza studio, senza l'umiltà di approfondire, senza l'umiltà del sacrificio culturale. E ritorniamo ancora alle parole illuminanti che Giovanni ci ha voluto introdurre, per cui lo ringrazio veramente di cuore di questo invito.
Sì.